Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Chissà se era quello che voleva Paul McCartney quando una sessantina d'anni fa cantava questo, Deborah.
Cioè quello di essere celebrato su delle monete della zecca britannica.
Monete, banconote, e una moneta d'oro dal peso di 5 kg.
Però. Allora, questa è la notizia con la quale abbiamo deciso di aprire questa settimana. La leggenda della musica Paul McCartney, come sapete, dopo aver conquistato innumerevoli, incalcolabili riconoscimenti, ha fatto la storia delle copertine dei dischi, si fregia adesso anche di una collezione di monete da 5 sterline realizzata dalla Royal Mint, la zecca di Stato britannica. Un traguardo raggiunto appunto dalla star dei Beatles, autore di successi senza tempo che neanche vi stiamo a ricordare, prevede adesso un'emissione celebrativa da collezionisti che riproduce il pianoforte magico psichedelico presente nel film Magical Mystery Tour del 1967, poi note musicali scelte dallo stesso McCartney, che ha collaborato anche al design delle monete, quindi diciamo che anche se non se lo aspettava 40-50 anni fa, diciamo che adesso è ben contento di aver partecipato all'iniziativa. Un basso e il logo della sua band dopo l'esperienza appunto con i Beatles, i Wings, che fu un gruppo fondato peraltro con la moglie.
Sì, con la moglie Linda McCartney, esatto, che purtroppo è scomparsa, sì. E tra l'altro stavo vedendo che faranno anche questa moneta d'oro da 5 kg.
Sì.
Che però non potrà essere usata come faceva Paul McCartney, ma anche altri chitarristi. Devi sapere, al posto dei plettri, qualche chitarrista usa le monetine.
Ah, cavoli!
Per ottenere un suono particolare. Mm-hmm. Adesso stavo cercando perché mi pareva che V. Edge, cioè il chitarrista degli U2, suonasse così, ma invece vedo da San Google, protettore degli ignoranti, che non risulta. Però può darsi che ci siano altri chitarristi, magari se ve lo ricordate, se me lo ricordate, 349-238-6666.
Comunque, questa moneta d'oro dal peso di 5 kg è stata anche particolarmente impegnativa nella realizzazione, perché ha richiesto più di 250 ore di lavorazione ed è firmata naturalmente dallo stesso McCartney, noto per usare soprattutto all'inizio della sua lunga carriera delle monetine come plettri. Quindi anche lui stesso, appunto,
sì,
leggo, completo la notizia.
È una cosa che fanno
che viene fatta
e hanno
spesso
fatto diversi chitarristi famosi, sì, per ottenere un suono particolare anziché quello del plettro.
Cioè, nel tuo gruppo usa questa abitudine?
No, chiederò ai chitarristi del gruppo, ma secondo me no, banalissimi plettri in plastica.
Con che cominciamo questa settimana? Con delle brutte notizie subito, così via andare, dai.
No, vabbè, dai, parliamo di auto aziendali, parliamo di flotte aziendali, sì, è già il settore di suo non è che sia proprio in un momento florido. Mm. Ma
automotive in generale, diciamo.
Sì, ma il peggio deve ancora venire, forse.
Precisiamo,
non generiamo allarmismi inutili. Nel disegno di legge di bilancio c'è una stretta importante, una virata importante per quanto riguarda il trattamento fiscale delle flotte aziendali, cioè le auto che si prendono a noleggio da parte delle imprese, da parte delle aziende. Allora, cosa succede? Che per incentivare le auto con minori emissioni o addirittura elettriche si rivede la tassazione, e la si rivede in senso naturalmente restrittivo per le auto invece più cosiddette inquinanti. Allora, ne parleremo perché la questione è complicata, probabilmente genererà anche qualche mal di pancia all'interno delle imprese, perché si vedranno costrette a rivedere i loro contratti o forse a dover prolungare quelli in essere per evitare appunto la stretta.
E anche chi paga una parte del canone, anche trattenendolo in busta paga, vedrà un peggioramento delle proprie condizioni, immagino.
Di conseguenza
parlo
per
un'amica.
Chiedi per un'amica?
Esatto.
C'è il rischio. Lo chiederemo, anche io chiederò per un amico a Stefano Sirocchi, commercialista, esperto per il Sole 24 Ore, firma spesso proprio di questioni di flotte aziendali, un esperto della materia, ci rivelerà tutto quanto dopo le 11:30.
Brian May, The Queen, mio, suonava con la monetina da 10 pence.
Grazie.
Non uno, almeno in 20 ascoltatori ci avranno scritto, grandissimi.
No, ma devo dire, era proprio un'amnesia, perché mi ricordavo che c'era qualche famoso chitarrista che aveva fatto lo stesso. Secondo me anche Pietro Lacorte, che è un appassionato, un cultore di musica, se lo ricordava. Potevi suggerire però, Pietro.
E vabbè, niente, ci ha voluto mettere in difficoltà in diretta. Lui d'altronde, chissà se è con le monetine che agita e manovra i suoi pirulini del mixer. Direi che adesso li dobbiamo agitare per mandare in onda la sigla della nostra rubrica del lunedì dedicata ai mercati.
Meteo Borsa.
Dai, che piovono quadrini?
Secondo me anche Gianmarco Salcioli lo sapeva. Salcioli, buongiorno, benvenuta.
Anche un chitarrista. Prego, Gianmarco.
Io sono buongiorno, e intanto sono un batterista, però
scusami.
L'intro dei Beatles mi fa pensare che sarei più preparato quasi su di loro che sui mercati. Aggiungo solo che c'era Billy Gibbons dei ZZ Top.
Sì.
E Mark Knopfler, anche se questo non è utilizzato come Brian May, ecco.
Però vabbè, niente, non vorrei adesso monopolizzare la discussione sul tipo di plettro usato.
Ma è molto più interessante leasing delle flotte aziendali, però vabbè, dai.
No, parliamo di borse invece. Deborah, vuoi scattare tu l'istantanea? Come va stamattina? Allora, di che umore sono?
Al collegamento delle 9 era partito tutto molto bene, con rialzi anche piuttosto decisi. Peraltro abbiamo osservato da giorni, in particolare in particolar modo la piazza francese, alle prese con una crisi politica mica da ridere, perché insomma sono mesi che questo paese vede le acque politiche particolarmente agitate. Ma Parigi riparte con un rialzo che stamattina era anche più accentuato, poi è ridotto a più 0,37%. Girato in negativo la piazza tedesca, Francoforte meno 0,16%, anche Milano partita bene a girata, meno 0,27%, Londra resiste con un rialzo dello 0,32%. Questa mattina bene tutta l'Asia, peraltro piazze asiatiche che abbiamo tenuto sotto osservazione, perché dalla Corea del Sud continuano ad arrivare notizie negative, a cui si sono aggiunte quelle del fine settimana dalla Siria, quindi fronti tra virgolette bellici che si ampliano sempre di più. Salcioli, ma io partirei subito da questo per fare un commento: mercati che con decisione sembrano voler completamente trascurare gli scenari, appunto, i vari conflitti che insistono nel mondo. Come mai?
È un dato di fatto, fra l'altro osservando proprio anche nel fine settimana con un pochino più di calma le volatilità di tutte le principali asset class. Si potrebbe sintetizzare caos calmo, perché ci sono tanti elementi potenzialmente di volatilità, la Francia in primis, la Sud Corea, c'è anche stata la Cina che con annunci possibilisti su eventuali aumenti della politica fiscale, sostegni all'economia, è salita, diciamo, nelle ultime due ore. Però in realtà tutte le volatilità rimangono compresse, ma addirittura il VIX, la volatilità dell'azionario americano, è compressa addirittura ai valori dei minimi degli ultimi 25 anni, o poco ci manca, anche l'obbligazionario. È una fase che abbiamo visto anche in passato, che ha delle spiegazioni anche di carattere tecnico, in cui l'obiettivo principale è quello della stabilità, i record, ma è altrettanto vero che le volatilità tendono a ritornare verso le medie, quindi bisogna stare comunque molto attenti. E io sono sempre relativamente scettico sul fatto che tutto vada bene e che si abbassi la guardia, però per il momento effettivamente è così.
Allora, poi un altro test importante arriverà alla fine, dal 20 gennaio in avanti, con l'insediamento di Trump, e poi le prossime due settimane, Mauro, anzi questa e la prossima, banche centrali ancora alla prova dei mercati.
Infatti, perché abbiamo appunto la riunione di giovedì, conferenza stampa poi di Christine Lagarde, poi ci saranno dei dati anche importanti, c'è l'inflazione statunitense questa settimana, quindi un altro dato buono da guardare per quanto riguarda la Federal Reserve.
Ricordando che venerdì è stato diffuso il dato sull'occupazione / disoccupazione, che si è attestata al 4,2%, ma nel mese di novembre l'economia americana ha creato più posti del lavoro del previsto, però c'è da ricordare che sono stati recuperati quei posti che erano stati momentaneamente sospesi, diciamo, per il passaggio degli uragani. E lo faccio questa osservazione perché credo che l'ultima volta in cui abbiamo parlato di questo aspetto, Salcioli, c'era proprio lei qua
È rimasto impresso. Ed è uno dei motivi per cui la probabilità di un taglio di 0,25 è salito a 85% dopo il dato dal 70%, il dato dell'inflazione di mercoledì è l'ultimo prima appunto del meeting della Fed della settimana prossima. Oramai siamo orientati verso un taglio di un quarto. Per rimanere in questa settimana ci sarà l'ECB, anche qui è molto probabile, anzi certo, in base alle aspettative dei mercati, un taglio di 25 basis point, anche se io mi concentrerei in ciò che ho definito recentemente le incursioni irrituali della Banca Centrale Europea, che di solito è, diciamo, a salvaguardia della stabilità monetaria e dei prezzi, temi che sono di politica fiscale, di indebitamento della Germania, De Guindos, Lagarde, Panetta, hanno addirittura orientato la possibilità tecnica di alcune modalità attraverso cui l'Europa potrebbe finanziarsi su alcuni temi specifici, e mi dà l'idea che effettivamente ci sia una sottile, non dico ingerenza, ma suggerimenti in una fase in cui c'è un vuoto politico, soprattutto in Francia e Germania, che rende forse necessario portare il whatever it takes dalla parte monetarista, era più facile, alla parte fiscale molto più difficile.
Ma questa è una buona o una cattiva notizia per come dire, il punto di vista degli operatori dei mercati finanziari? È un'incursione o un'ingerenza irrituale, lei ha detto prima, quindi è un fattore di disturbo?
O un consiglio di buon senso anche verrebbe da dire.
Allora, uno strategist che si definisce un inguaribile ottimista fa un errore tremendo, perché dà un orientamento alle proprie idee. Io ho la però convinzione che nelle fasi di maggiore difficoltà l'Europa trova la spinta per poter riemergere, quindi io la vedo come un elemento costruttivo che fa l'altro nello schema di riferimento di non dover per forza fare l'unione monetaria o un unico ministro delle finanze, rende la soluzione molto più praticabile teoricamente, e questo potrebbe in una fase di forte orientamento alla costruzione della difesa europea importante sia a est, lo sappiamo con più, ma soprattutto a ovest, per gestire anche i rapporti diplomatici. Se volessimo renderla in modo molto più veloce, comprare armamenti, difesa da Trump in questa fase storica, perché l'Europa non ha ancora una filiera completamente costruita, potrebbe risolvere moltissimi problemi diplomatici. Tante volte si prezza la guerra, gli scenari apocalittici, talvolta non si prezza e apprezza la pace, ed è quello che cerco di fare anche attraverso questi scenari. Quindi io la vedo in modo assolutamente costruttivo.
Grazie a Gianmarco Salcioli, socio strategista per Assium Forex. Naturalmente c'è da considerare anche il risico bancario in corso nel nostro paese, ma su questo punto vi aggiorno a partire dalle 11:30. Adesso abbiamo il nostro giornale radio del risparmio.
Cordue dei denari, famo esordi, magari.
Mauro, buongiorno. Mi meraviglio di te. A proposito di chitarristi, non ti ho mai sentito nominare il grande, grandissimo Alberto Radius.
Sei proprio una brutta persona, guarda, ma come ti permetti?
No, vabbè, ma nel mio pantheon dei chitarristi è così vasto che potrei occupare tutta la puntata. Quindi...
Va bene, no, adesso invece vi devo un attimo placare gli ardori, perché dobbiamo parlare di auto ancora, anche nella prima notizia della mattina, perché hai sentito che qua la cavalcata delle Valchirie impone di tornare a raccontare di un'iniziativa dell'antitrust che però è buona, è benevola, diciamo, perché l'autorità garante del mercato e della concorrenza ci ha fatto sapere questa mattina di aver concluso la verifica dell'ottemperanza degli impegni che si erano prese due grandi gruppi automobilistici, Peugeot Citroën Italia e Citroën Automobiles. L'istruttoria era stata avviata per il malfunzionamento, qua adesso mi devo avventurare in un terreno a me problematico, del serbatoio dell'urea che impiega l'additivo AdiBlu, che pure io devo mettere nella mia, utilizzato appunto su alcuni modelli Citroën e Peugeot. Il problema aveva però costretto gli automobilisti interessati a questa questione a sostenere almeno in parte i costi di sostituzione fuori garanzia. A causa di questo appunto era stata interessata l'autorità garante del mercato, e grazie agli impegni resi dalle due aziende, dalle due società automobilistiche, dalle due compagnie, dalle due aziende appunto, a partire da dicembre 2023 consumatori e imprese hanno beneficiato di agevolazioni economiche pari al momento a circa 7 milioni di euro. In particolare, spiega l'autorità, il rafforzamento del programma di assistenza alla clientela ha consentito a consumatori ed imprese di effettuare interventi di riparazione riparazione, sostituzione presso la rete Citroën appunto e Peugeot, beneficiando di una scontistica e di contributi per oltre 6 milioni di euro. Poi a queste misure compensative si aggiungono anche dei ristori nella forma di voucher o rimborsi per complessivi 700.000 euro, che sono stati riconosciuti a beneficio di consumatori e imprese che, avendo riparato e sostituito il serbatoio Adiblu prima dell'avvio dell'istruttoria, hanno beneficiato di condizioni meno favorevoli previste dal precedente programma di assistenza. Che cosa sta succedendo qua in studio? È entrato Marco e sta sistemando...
Secondo me stiamo cercando di dare degli aggiornamenti per quanto riguarda l'esplosione nella raffineria, perché abbiamo delle indicazioni anche dai social, vediamo se sono affidabili, perché ovviamente ringraziamo gli ascoltatori, ma dobbiamo anche verificare questo tipo di notizie. Non è...
Che è successo? Il codice della strada ti è andato di traverso quello che
mi è,
succede?
Mi è andato di traverso il 14 di dicembre.
Da sabato prossimo. Allora, è il 15 che arriva la carta di credito, quindi non ti preoccupare.
Attenzione, perché dal 14 di dicembre entrano in vigore alcune delle misure del nuovo codice della strada. Tra l'altro entrerà in vigore anche quella molto discussa sull'utilizzo di stupefacenti, con la diversa sanzionabilità appunto della guida non più sotto effetto di stupefacenti ma avendo consumato stupefacenti. Quindi alcune parti saranno invece sospese in attesa dei decreti attuativi, altre sono subito in vigore. Lo ricordiamo oggi Margherita Ceci produce una pagina molto dettagliata sul Sole 24 Ore. Ad esempio, non saranno subito in vigore le norme che riguardano i monopattini con obbligo di casco e altro, mentre, come vi dicevo, quelle sugli stupefacenti saranno da subito in vigore. Quindi attenzione, da sabato si cambia.
Allora, questa me la voglio vedere tutta da qui ai prossimi giorni, perché oggi c'è un consiglio dei ministri molto delicato con un ordine del giorno molto succulento. Anzi, a noi piace definire questo tema fortemente divisivo. C'è una stretta in arrivo sul trasferimento di denaro contante,
sì,
in entrata o in uscita dal territorio nazionale, con sanzioni più salate, inasprimento dei sequestri e la possibilità per le autorità di trattenere il denaro nel caso di violazione degli obblighi di dichiarazione o qualora emergano indizi che potrebbero essere legati ad attività criminose. Lo prevede appunto questa bozza di decreto legislativo sul denaro contante all'ordine del giorno del CDM di oggi, Consiglio dei Ministri. Un provvedimento che consta di appena 4 articoli, ma belli, belli significativi, direi, di sostanza. Un provvedimento che apporta modifiche alla disciplina sul mercato dell'oro. È un decreto legislativo che apporta modifica alla disciplina sul mercato dell'oro del 2000 e del 2008,
sì,
sulla normativa in materia valutaria.
E poi dispone anche sanzioni più salate, come dicevi, per quanto riguarda i tentativi di far passare strumenti di contante, anche analoghi al contante, senza
ancora,
dichiarazione.
Ancora spalloni tra di noi?
più che altro perché si amplia anche la definizione di contante, quindi anche il travel check, l'assegno, il vaglia cambiario, l'ordine di pagamento al portatore, così via, le carte
prepagate non nominative qua,
che è la cosa diciamo un po' più interessante dal punto di vista delle novità tecnologiche che consentono questo trasferimento di denaro. Tutto questo dal Sole 24 Ore, dal sito del Sole 24 Ore, dove abbiamo tratto questa notizia.
Ma secondo me appena abbiamo il provvedimento bisognerà fare una puntatina.
È una bozza, quindi vediamo, deve fare questo primo giro, poi sarà esaminata dalle camere, poi insomma ci vuole il suo tempo, ecco, non sarà una cosa immediata, molto meno immediata del codice della strada di sabato prossimo.
Andiamo agli sfortunatissimi, per modo di dire, perché hanno avuto una fortuna che è durata un bel po' di mesi, dopodiché c'è stato un cambio della guardia, diciamo, i bonus portati in detrazione per ristrutturazioni importanti, soprattutto per quelle sulle parti comuni, diciamo, degli edifici condominiali. Che cosa ci racconta oggi il Sole 24 Ore?
Allora, c'è una analisi su come potranno ricadere gli effetti della riduzione dei bonus per i lavori in casa, e quindi ad esempio il calo dal 50% al 36% per ad esempio i contribuenti che non sono direttamente interessati ai lavori sulle parti comuni, ma recepiscono quanto viene favorito per il condominio. È una dei casi, appunto, in cui si è andati a vedere, in cui i colleghi del Sole 24 Ore del lunedì sono andati a verificare come potrebbe impattare il 71,8% dei bonus che vengono attualmente portati in detrazioni per i lavori in casa deriva da case utilizzate come abitazione principale e quindi da immobili che avranno ancora la detrazione del 50%, ma se non si tratta di abitazioni principali o ad esempio delle parti comuni del condominio, questo 50% scenderà dall'anno prossimo al 36%.
Allora, un'ultima informazione di servizio, qui volevo rispondere ad un ascoltatore che in realtà si è prenotato al numero verde, ma non è il tema del giorno, lo dico a Stefano, mi pare, da Varese, che chiedeva come faccio a misurare la convenienza fra un fondo aperto o un fondo negoziale, parlando naturalmente di fondo pensione di previdenza complementare. Le suggerisco, Stefano, di andare a recuperare sul sito di Radio 24 la nostra Digital Roundtable dello scorso 10 ottobre o dell'11, adesso non mi ricordo, comunque si intitola La pensione in più. Abbiamo dedicato un approfondimento di 2 ore esattamente a questo argomento. Quello che possiamo dire è che generalmente il fondo negoziale ha il vantaggio di poter prelevare anche il fondo del datore di lavoro. Per quello che riguarda i fondi aperti lo fanno alcuni, ma naturalmente tutto deve arrivare da una contrattazione anche con l'azienda con la quale lavora, mentre il suo fondo di categoria in automatico teoricamente percepisce anche questa quota, che è molto importante per alimentare il fondo stesso. Mauro, non so se questo è un suggerimento.
Questo intanto e poi può andare sul sito covip.it per trovare tutte le informazioni di base. Se invece volete sapere come investire nel 2025, quali sono le tendenze da tenere d'occhio, allora potete rivedere sul sito di Radio 24, radio24.it, sezione eventi, la tavola rotonda digitale che abbiamo condotto giovedì scorso e che è liberamente disponibile gratuitamente anche per essere rivista sul sito oggi. Dobbiamo dire altro? Secondo me è un orario...
Sono le 11:31, direi.
Allora è un orario da borse questo qua.
Questi due, la Rosciani e l'altro, lì tutto con sta pergamena, con sta cacchella.
Di denari.
È un momento, la macchina del capo, c'è un buco nella gomma.
La macchina del capo ha un buco nella gomma. La macchina del capo ha un buco nella gomma.
Buongiorno. Mi sembra giusto che sia così aumentata la tassazione sulla vendita delle sterline d'oro. Sono i regali che i nonni facevano e fanno ai nipoti. Sinceramente è una cosa molto spiacevole. Non è certo speculazione.
Buongiorno, scusate. Per il 36% dal prossimo anno, per scaricare i lavori condominiali, si intende ciò che hai fatturato quest'anno o anche le cose vecchie che già una persona sta scaricando nei 10 anni? Grazie.
Volevo segnalare che è molto complicato ricaricare le auto elettriche aziendali nel box privato perché la gestione fiscale è molto complicata. Grazie.
Cosa c'entra la questione fiscale con la ricarica?
Con la ricarica in condominio, non so. Io devo dire che lo chiederei a chissà, cioè a Stefano Sirocchi che abbiamo in collegamento già. Buongiorno Stefano, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno a voi.
Allora, altri due argomenti li mettiamo da parte nell'agenda del risparmio ancora del 2024, sì, o magari anche per il 2025.
Anche perché sulla revisione delle detrazioni attendiamo appunto di vedere complessivamente il disegno di legge di bilancio. Non attendiamo nel caso delle flotte aziendali, di cui parliamo tra un attimo. I numeri di telefono 800240024, numero verde gratuito per intervenire in diretta, oppure 349-238-6666 per messaggi SMS, messaggi WhatsApp scritti, messaggi WhatsApp vocali. Tutto ciò premesso, Stefano Sirocchi, flotte aziendali sotto lo sguardo non benevolo della manovra, perché appunto sostanzialmente si va a varare una stretta, noi così l'abbiamo presentata aprendo la puntata, è corretto no Stefano?
Correttissimo. Allora, la novità è, diciamo, abbastanza importante, in quanto viene rivoluzionato proprio il metodo di calcolo del fringe benefit, cioè la valorizzazione di questo benefit, che è appunto la possibilità di utilizzare anche per fini privati il veicolo aziendale, viene determinato secondo un nuovo calcolo. Questo tipo di calcolo tiene conto di coefficienti che fanno leva sull'alimentazione del veicolo stesso. Quindi si passerà, a partire dalle auto immatricolate nel 2025 e assegnate appunto nel 2025, a coefficienti del 10, 20 e 50%, a secondo se i veicoli siano full electric 10%, ibride plug-in nel caso il 20%, e per tutti gli altri veicoli 50%. Questo, detto in modo molto, molto chiaro, comporterà che per 3 veicoli su 4 che attualmente sono nella fascia di emissioni di CO2 compresi tra 61 e 160, di ricadere sostanzialmente nel 50% come coefficiente, rispetto all'attuale 30%. Quindi questo comporterà un aumento del 70% circa del valore del benefit, e anche delle ritenute fiscali, che mediamente aumenteranno di 1.500 euro su base annuale.
Abbiamo un po' un collegamento a scatti, speriamo che la cosa migliori. Allora, per comprendere l'importanza dell'intervento, tanto che cerchiamo di capire se il collegamento con Sirocchi sta migliorando, ricordo che le flotte aziendali sono state, tra l'altro, una delle voci che ha, per così dire, tenuto di più pur nella crisi generale dell'automotive, cioè delle immatricolazioni che sono sempre calate in questi anni. Però appunto le flotte aziendali hanno garantito almeno la tenuta di alcune. Già Sirocchi ci ha ricordato che questo riguarda però le auto che saranno immatricolate
nel 2025.
Ma allora andiamo proprio sul dettaglio molto spiccio. Se uno ha ordinato adesso, perché le flotte aziendali hanno dei tempi anche di consegna un po' lunghi, se uno ha ordinato nel 2024 ma poi la consegna, l'immatricolazione avviene nel 25, sconta già un regime peggiore, nonostante quello che gli potrebbe aver detto il gestore della flotta aziendale.
Esattamente, cioè il testo che abbiamo adesso, attualmente proposto nel disegno di legge di bilancio 2025, non prevede una disciplina di transizione per gli ordini che sono stati effettuati nel 2024, quindi questo effettivamente comporta che varrà la data di immatricolazione e la data d'assegnazione. Se queste due avverranno nel 2025, naturalmente applicheranno la nuova disciplina, e come dicevo prima, 3 veicoli su 4 purtroppo saranno penalizzati in modo consistente.
Molto bene. Allora, intanto leggo dai pezzi che abbiamo messo da parte per appunto condurre questa trasmissione, e riferendomi a quello che ci ha chiesto l'ascoltatore prima nel messaggio WhatsApp: lo spostamento di convenienza fiscale sulle auto full electric o ibride plug-in comporta che le imprese dovranno anche considerare e gestire il trattamento fiscale dei rimborsi delle ricariche elettriche effettuate presso l'abitazione del dipendente. Quindi ha toccato un punto vero l'ascoltatore Sirocchi.
Assolutamente. Sì, è chiaro che il normale utilizzo del veicolo elettrico comporta che in qualche modo ci si attrezzi per ricaricare in modo quotidiano, o comunque in modo abbastanza frequente. Il fisco, rispondendo a un quesito sul trattamento fiscale dei rimborsi delle ricariche elettriche, perché se immaginiamo che l'utente, il driver, ricarica presso l'abitazione privata, presso il garage privato, e quindi ha un suo contratto con il fornitore del gestore elettrico, naturalmente anticiperà questi denari. Purtroppo per l'attuale ordinamento tributario questi rimborsi, non essendo previsti dalla disciplina, rientrano appunto nelle regole generali che li considerano imponibili, quindi un rimborso in denaro a fronte di costi per ricariche elettriche, eventualmente anche parzialmente per percorrenze lavorative, purtroppo sono ad oggi considerati come imponibili e quindi tassate in busta paga.
Quindi va ricaricata nelle piazzole di sosta aziendali? È meglio farlo lì?
Diciamo così, che se si ricarica attraverso una card data dal datore di lavoro e il pagamento viene effettuato direttamente dall'azienda, perché comunque la card viene ricaricata dall'azienda, non rientriamo nell'ipotesi del rimborso, quindi non c'è quel tipo di problema di imponibilità. Non è stato esplicitamente chiarito qual è il trattamento fiscale di queste card elettriche, anche se è stato fatto intendere che c'è un'equiparazione alle card fuel, quindi possiamo dire che hanno lo stesso trattamento delle fuel card, e quindi direi che rientrano comunque del valore del fringe benefit e dunque sono tassabili per i dipendenti.
Ci fermiamo per qualche istante perché stiamo parlando di auto, di flotte aziendali, indovinate un po', c'è il traffico.
Meazza, ma quante ne sai?
Due di denari.
Buongiorno, sono Silvano, provincia di Lecco. Vorrei sapere se con la nuova manovra sulla viabilità è stata introdotta anche la possibilità di poter far viaggiare i motocicli elettrici, per esempio, di 125 sulle superstrade e le strade ad alta velocità, perché ne ho sentito parlare ma non ho capito bene se da 14 di questo mese entrerà in vigore anche questa possibilità. Grazie.
Si impone una puntata con Silvio Scotti di nuovo molto presto.
Sì, adesso lo convochiamo perché, no, devo ammettere, questa cosa è stata affrontata proprio da Scotti in una delle nostre puntate recenti, quindi se cercate nei podcast, se cercate sul sito di Radio 24 per due di denari, ne abbiamo parlato credo un paio di settimane fa, abbiamo parlato lungamente con Silvio Scotti di queste novità, però non so confermare o smentire quanto segnala l'ascoltatore. Daremo maggiori ragguagli, certo, in futuro.
Intanto Marco da Torino ci scrive: la nuova legge, quella di cui stiamo parlando questa mattina, una nuova norma che disciplina gli oneri sulle flotte aziendali a carico sia delle aziende che anche naturalmente poi dei lavoratori che sfruttano questo fringe benefit, la nuova legge apre alla possibile cancellazione di tantissimi ordini di dipendenti che rifiuteranno la nuova tassazione. Mi sa che sono in ritardo e chiederanno di passare all'elettrico. Ah no, vabbè, aspetta un attimo qua, mi devo ricredere. Sirocchi, è possibile che questo possa accadere? D'altronde la transizione verso l'elettrico, che già ha tutti i suoi step temporali visti con grande disappunto sia dalle case automobilistiche naturalmente, ma anche dai consumatori, perché sembra essere dietro l'angolo, è chiaro che il maggior onere a carico di tutti potrebbe portare a qualche cancellazione di ordine, a un ripensamento. Che ne pensa?
Sì, allora io sono d'accordo sul fatto che novità così importanti presentate in così poco tempo creano sicuramente confusione e problemi di vario tipo. Tra l'altro ci sono anche degli effetti indesiderati probabilmente, perché non esiste al momento attuale una norma di salvaguardia per tutti coloro che hanno già un'auto assegnata e che nel 2025 non si capirà, si capirà che quale trattamento fiscale dovranno applicare, perché mentre nella passata edizione, quindi parliamo nel 2020, fu prevista una clausola particolare che diceva che nulla cambiava per gli attuali assegnatari, questa volta non c'è. Questo potrebbe comportare anche in questo caso, ai noi, degli aggravi in termini di ritenute fiscali per gli attuali driver, quindi non sono salvi neanche gli attuali assegnatari. Io ho parlato prima di effetti indesiderati, perché in effetti nella relazione tecnica allegata al disegno di bilancio non c'è un calcolo sugli effetti sul gettito relativi agli attuali beneficiari, gli attuali assegnatari, e quindi questo ci fa ritenere che non sia intenzione assolutamente del legislatore cambiare questo trattamento. Fatto sta che però seguendo il metro adottato dall'Agenzia di Entrata nel 2020 c'è il rischio che questi driver debbano cambiare anche loro il metodo di quantificazione del fringe benefit, adottando i criteri generali dettati dall'articolo 9 del testo unico.
Prego,
vorrebbe dire un possibile aumento di tassazione anche per gli attuali assegnatari.
Certo, perché se io guido adesso un'auto che sta ad esempio a 100 grammi per chilometro di CO2, che poi sono tantissime, il calcolo che viene fatto è che tra 61 e 160 grammi per chilometro di CO2 ci stiano i tre quarti delle flotte aziendali attualmente in circolazione. Il dubbio è, ma non è che nei prossimi, dal 2025 in poi, mi cambia il regime fiscale anche per l'auto che ho in uso, e quindi che mi incida di maggiormente la tassazione sia per il datore sia per il guidatore? Questa è un po' la sostanza di quello che temiamo, anche se sembrerebbe, non avendo quantificato un'entrata a partire dalle flotte attuali, forse non c'è questa intenzione, però diciamo forse, Sirocchi.
È esattamente così. Noi confidiamo ovviamente in emendamenti, perché ancora questo si tratta di un disegno di legge, quindi non è ancora legge, e confidiamo che venga, diciamo così, raddrizzato il tiro. Detto ciò, comunque una proroga di almeno 3 mesi della disciplina io la vedrei doverosa, perché sono talmente tante le implicazioni sulle aziende e sui driver, perché peraltro l'aumento del valore del fringe benefit ha sì effetti negativi sul driver, come abbiamo visto prima, ma anche sull'azienda in termini di maggiore oneri e contributivi, perché il valore appunto del benefit è un valore imponibile per il driver, ma anche la quota lato azienda contributiva. Quindi vuol dire ripianificare le car list, capire in quali casi sia possibile passare all'elettrico, e questo non sempre è possibile proprio per motivi operativi. Immaginiamo le reti commerciali che fanno moltissimi chilometri, non sempre possono passare così facilmente all'elettrico. Passare all'elettrico vuol dire anche appunto risolvere i problemi dell'installazione delle wall box, dei rimborsi che sono imponibili a oggi, quindi una serie di problematiche che in 2 settimane chiaramente, certo, non difficilmente potrebbero essere risolte.
Lei è poi ottimista, Sirocchi, perché si immagina che diciamo al 15 di dicembre avremo la versione definitiva della manovra. Potremmo dover attendere magari fino al 22, al 23, al 24 di dicembre, non è detto. Deborah, sì. Tu volevi sentire Andrea da Venezia, credo.
Vediamo se questa domanda siamo in grado di rispondere. Andrea, benvenuto.
Sì, pronto, mi sente?
Sì, sentiamo benissimo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io volevo porle un quesito. Ho fatto la centralina, ho fatto l'impianto fotovoltaico a spese mie, a casa mia, mi sono fatto la centralina di ricarica, ho un'azienda, voglio comprare la macchina elettrica, ma non posso scaricare le spese della ricarica. Sono costretto con la macchina elettrica andare in cerca di una centralina esterna. Premetto, a Mestre ce ne sono pochissime.
Tutte le rivoluzioni fatte sempre a metà, Andrea. Questo è proprio interessante. Una beffa mica da ridere, Sirocchi, che ne pensa?
Sì, io direi che una buona notizia comunque ce l'abbiamo, nel senso che il costo sostenuto dall'azienda, quindi qui parliamo di azienda che in qualche modo deve portare in deduzione i costi e in detrazione anche la parte dell'IVA, può farlo perché l'imprenditore stesso, l'agenzia delle entrate ha equiparato il costo delle ricariche ai carburanti. Quindi fondamentalmente l'azienda che sostiene il costo della ricarica può comunque applicare le medesime percentuali che vengono utilizzate nel caso dei carburanti, quindi ad esempio il 20% nel caso dell'auto ad uso promiscuo, cioè utilizzata
sì, in parte anche per l'uso personale. Un'ultima domanda, perché siamo veramente in chiusura agli
chiedi
sgoccioli.
Chiedi qualcosa del full hybrid.
No, più che altro io ho la curiosità di dire, siccome questi contratti di solito prevedono delle penali se uno esce anticipatamente, però è lecito aspettarsi che, facendo due conti di convenienza, forse mi converrebbe chiudere adesso un contratto, anche se ho ancora un anno, due anni di durata, e passare a un altro tipo di contratto con un'elettrica. Lo vede possibile come esperto della materia, Sirocchi?
Allora, è un'ottima riflessione questa, nel senso che
30 secondi per rispondere
anche...
purtroppo.
Sì. Facilissimo. Allora, io direi questo: che per assurdo immatricolo un elettrico domani ho un coefficiente del 25%, se immatricolo il 1 gennaio e il 2 gennaio posso applicare un coefficiente del 10%, quindi risparmio oltre la metà a livello di ritenute fiscali lato driver e, abbiamo detto, anche lato azienda. Quindi già questo dimostra che rallenterebbe in questo momento le immatricolazioni del green invece di promuoverle in questo momento. Manca regime per quello che ci dicevamo prima, perché passare all'elettrico a costi maggiori, e quindi vuol dire per il driver magari scegliere un modello meno prestigioso, oppure essere soggetto appunto a un aumento del 70% del valore del benefit.
Va bene, allora, no, va bene è un intercalare, diceva sempre il mio professore di italiano,
bene,
non è un giudizio. Ringraziamo Stefano Sirocchi, commercialista, esperto del Sole 24 Ore, esperto in particolare anche di queste questioni di auto aziendali. Se alcune cose vi sono rimaste irrisolte potete anche scriverci duedidenari@radio24.it.
Non mandateci le car list, perché non vi possiamo aiutare a scegliere la vostra auto aziendale, perché anche noi siamo
abbiamo già i nostri problemi.
Esatto, buona giornata a tutti.